È mercoledì 13 aprile, benvenuti a Memos, una buona giornata dalle Liguori. Proviamo a mettere in fila per un momento alcune implicazioni di quanto hanno rivelato finora i cosiddetti Panama Papers, 11 milioni e mezzo di documenti. Documenti che sono stati hackerati, come sappiamo, da uno studio legale di Panama, il Mossack Fonseca. Scopriremo in questo modo che i Panama Papers sono una sorta di bigino di alcune grandi questioni dell'oggi. Allora, il primo punto. I Panama Papers hanno messo in luce, cito quanto ha scritto il Guardian proprio nella giornata di ieri, come i leader mondiali e i loro più stretti associati hanno usato una serie di complesse strutture finanziarie per occultare la loro ricchezza. Fine della citazione. Tra i nomi circolati, come sapete, il presidente russo Putin, il premier britannico Cameron, il presidente argentino Macri e molti altri ancora. Secondo punto. La disponibilità crescente di patrimoni privati che cercano riparo all'ombra dei paradisi fiscali, un po' dell'opacità del sistema finanziario internazionale. Questo è un secondo punto messo in luce dai Panama Papers. Anche qui un'altra citazione. L'economista francese Thomas Piketty, che sul suo blog, sul quotidiano Le Monde, qualche giorno fa ha scritto: un po' ovunque nel mondo le maggiori fortune patrimoniali hanno continuato a crescere dal 2008 in avanti, molto più rapidamente di quanto non sia cresciuta l'economia. In parte questo è accaduto, dice Piketty, perché hanno pagato meno imposte quelli dei patrimoni rispetto agli altri. Anche qui fine della citazione. Il terzo punto riguarda le organizzazioni internazionali. La Commissione europea, ne abbiamo parlato ieri, ha proposto una direttiva che vuole in qualche modo imporre alle multinazionali un obbligo di far sapere le tasse che pagano nei singoli paesi dell'Unione europea. Non tutte le multinazionali, soltanto quelle più grandi che hanno un fatturato di oltre 750 milioni, il che significa ridurre il numero di multinazionali a non più del 10-15% del totale che opera in Europa. Quando entrerà in vigore questa direttiva? Speriamo nel 2018, fanno sapere da Bruxelles, quindi è una questione che non riguarda l'oggi. Allora, tre punti tenuti insieme dalla vicenda dei Panama Papers che cosa rivelano in qualche modo? Il primo, l'alto tasso di criminalità dei potenti, così potremmo dire, un'espressione urticante, ma tant'è. Il secondo, una conseguenza delle disuguaglianze crescenti in questi anni di profonda crisi, e cioè che i patrimoni crescono più dei redditi e si concentrano in poche mani. Il terzo punto è un po' la difficoltà strutturale delle organizzazioni internazionali a mettere mano per tempo alla questione dei paradisi fiscali. Allora, presento il primo ospite della puntata di oggi, che è il professor Vincenzo Ruggero. Buongiorno, professore.
Buongiorno.
Vincenzo Ruggero è sociologo e direttore del Crime and Conflict Research Center presso la Middlesex University di Londra. Lei ha lavorato con la Commissione Europea, con le Nazioni Unite, con le sue ricerche e soprattutto è autore di un libro uscito nei mesi scorsi per i tipi di Feltrinelli che si intitola Perché i potenti delinquono, che sarà un po' l'oggetto poi della nostra conversazione. Ma io voglio partire con lei, professor Ruggero, dal tema che pone i Panama Papers, quelle rivelazioni. Lei che idea si è fatto?
Ma io ho seguito particolarmente gli eventi che riguardano il Regno Unito, dove vivo ovviamente, e la prima cosa sulla quale bisogna riflettere è che le banche ormai sono delle costellazioni, non sono più banca, per esempio Banca d'Inghilterra. La Banca d'Inghilterra commissiona dei servizi agli istituti nei territori controllati dal Regno Unito, e parlo quindi di quelle dipendenze della corona che sono Jersey, Guernsey, the Isle of Man, the Virgin Islands, the Caymans, eccetera, eccetera. E quindi non c'è offshore, diciamo, senza un onshore. Questa è la prima riflessione da fare. Bisogna vedere il collegamento che c'è tra queste. Le carte parlano chiaro, ci sono banche inglesi tipo la HSBC che ha acquistato o ha stabilito almeno 3.500 di queste compagnie offshore, come secondo le carte che provengono da Fonseca, e questo è stato fatto anche dalla Banca di Scozia, la quale, teniamo presente, è una banca pubblica, quindi sono soldi dei contribuenti, insomma. Questa è la prima riflessione, quindi queste costellazioni che sono sempre di più ingarbugliate. Secondo, E qui è un fatto che riguarda un po' la cultura e i costumi britannici particolarmente, cioè mi sembra prova questa che le carriere politiche ormai si formano grazie a questa ricchezza nascosta delle nazioni. Lei sa che il classico di Adam Smith era la ricchezza delle nazioni, qui abbiamo, ormai siamo di fronte a una ricchezza nascosta, primo, poi abbiamo dei benefattori, questo è il fatto più interessante, cioè coloro che danno donazione ai partiti, in particolare al partito conservatore in questo paese, che ovviamente attraverso la donazione stabilisce uno scambio, quindi quando si parla di lobby si parla anche di pezzi di legislazione che saranno a favore di questi benefattori. E tutto questo appunto perpetua ovviamente un sistema di classe che è una forma di ossessione per i costumi e la cultura britannica, al punto che c'è stato un parlamentare conservatore, ieri mi pare, che ha detto molto chiaramente questa cosa, ha detto, senti, se ci continuiamo con questa caccia alle streghe, lui parlava di caccia alle streghe, l'elite non si riproduce più in questo paese, l'ha detto chiaramente, e quindi se non si riproduce questa elite, che comunque ha una sua integrità, una sua tradizione, comunque un faro di democrazia, diciamo, cosa avremo al nostro posto? Avremo una classe dirigente fatta da una massa di analfabeti, ruvidi, zoticoni, che non hanno nessuna integrità.
Quindi c'è una sorta di rivendicazione, no? Di quella rivendicazione,
esatto,
impunità.
Che è tipico, secondo me, della criminalità dei potenti, che rivendica il proprio diritto a delinquere.
Le chiedo una valutazione, professor Ruggero, poi prima di entrare nel merito di questa criminalità dei potenti, una valutazione sul premier britannico Cameron, secondo lei riuscirà ad uscire? Già si sta dando da fare dalla vicenda che comunque lo ha toccato con le rivelazioni dei Panama Papers.
Ma la sua popolarità è scesa parecchio a quanto pare, però mi pare di vedere che ci sono meccanismi di emulazione, se vuole, meccanismi di imitazione che i ricchi continuano comunque a esercitare sulla mentalità, sull'immaginario della gente. Ma sicuramente l'ultima considerazione sui Panama è questa, cioè quando si parla di austerità, cioè da oggi in poi se sentiamo parlare di austerità dobbiamo o ridere oppure dobbiamo infuriarci, secondo me. Cioè chi dice che non ci sono soldi, non so, per pagare lo stipendio ai poliziotti, agli insegnanti o agli infermieri è un ingenuo oppure un criminale, secondo me, a questo punto. Questo mi sembra la conclusione alla quale sono arrivati in diversi qua in questo paese.
Allora, dicevamo questa vicenda che rivela come sia forte l'attitudine, citavo prima il Guardian, no? Dei leader mondiali, lo dice così, senza mettere né virgolette né niente, a voler nascondere i loro patrimoni altrove, laddove si mantiene il segreto sulla titolarità di quei patrimoni, laddove si può non pagare le tasse. Ora, lei ha dedicato parecchio tempo delle sue ricerche al capire perché c'è questa delinquenza dei potenti.
Sì.
Perché, professore? Allora, le faccio la prima domanda che è generica e banale probabilmente, ma mi dia una risposta sintetica su questo.
Ma non è facile dare una risposta sintetica, bisogna percorrere diverse discipline, diversi campi di sapere e vedere che risposte abbiamo. Quindi le risposte non sono una, ma sono diverse. E bisogna partire però da una considerazione: quando si parla di crimine bisogna chiarire di cosa si sta parlando. Cos'è il crimine? È qualcosa previsto dai codici penali oppure è un comportamento che crea danno sociale? Allora io metto insieme le due cose e parlo di criminalità quando esistono dei danni provocati da determinati comportamenti, anche se non sono considerati criminali, mi spiego?
Che non sono violazioni del codice penale.
Esattamente, quindi già questa è una prima premessa che allarga ovviamente il nostro campo di osservazione. Io posso dire che l'inquinamento è più grave di una rapina in banca, ad esempio, perché crea più danno sociale, o viceversa uno può dire il contrario, dipende da che definizione noi adottiamo in partenza di criminalità. Ecco, questo mi sembra la prima cosa da fare. Ora, perché se lei chiede a un criminologo, il criminologo le dirà, ci sono condizioni di anomia, cioè non ci sono delle idee condivise di etica, di comportamento, eccetera, oppure qualcuno dirà, se si tratta di competizione, se si enfatizza troppo la competizione si arriva un po' al confine con il crimine o con la sopraffazione, con la violenza, eccetera. Qualcun altro direbbe, guarda, qui il problema è la deregolazione che c'è stata in questi anni, per cui i comportamenti si sono un po' espansi, hanno perso un po' una cifra, diciamo così, morale che dovrebbero avere, e qualcun altro dirà, tutto questo clima ha creato una situazione in cui vincere è più importante che vincere secondo le regole. Ecco, questo un criminologo potrebbe anche dire, guarda, qui si tratta di apprendimento, cioè queste si chiamano infatti teorie dell'apprendimento, che suggeriscono che una persona che entra in una enclave, in un giro professionale, pian piano, in Italia secondo me molto in fretta, imparano le tecniche, ma anche le giustificazioni, le razionalizzazioni per commettere dei reati, quindi è quella un fatto educativo.
Quella sua distinzione che faceva prima, cioè il crimine è ciò che comporta un danno che può essere di tipo sociale o di qualunque altro tipo e non necessariamente corrisponde ad una violazione del codice penale, e questo perché i potenti, le devianze dei potenti sono devianze di chi in qualche modo può influire nella definizione delle regole e quindi se li si guardasse solo da quel punto di vista uno potrebbe dire beh, i potenti si fanno le regole che consentiranno loro poi di non violarle.
No, ecco qui mi viene in mente un'idea di libertà, cioè la libertà non è uguale per tutti, la libertà comporta una gamma di scelte, ora maggiore la libertà, maggiore la gamma di scelte che si posseggono, e la maggiore libertà significa anche una relativa capacità di prevedere gli eventi della propria azione, mi spiego? Ecco, i potenti hanno questo, possono prevedere l'esito della propria azione e possono controllare quindi le loro azioni e non farle apparire come criminali. Questo è il fatto più interessante, è che chi fa le leggi le viola anche, cioè qui non parliamo di norme che vengono fatte da me o da lei per esempio e che poi i potenti violano, ma sono norme fatte da loro, quindi i potenti devono violare le loro stesse leggi in maniera di riprodursi, un po' questo è il discorso, mi sembra assurdo. Che
noi con la vicenda dei Panama Papers abbiamo visto quanto poi questa devianza, questo delinquere è legato, dei potenti è legato alle questioni che riguardano poi i patrimoni, i soldi, il denaro e il denaro proprio privato. Ora, nella sua indagine lei ha individuato quali sono poi le ragioni per cui si arriva a queste forme di delinquenza, cioè soltanto una questione privata, personale, l'accumulazione di una ricchezza a fini personali, oppure anche si accumulano risorse perché servono per, che ne so, la corruzione, per cercare di sostenere le proprie posizioni di potere, perpetuarle?
Sì, beh sì, questo, guardi che Hobbes diceva che siamo gli unici animali che sentono oggi la fame che avranno domani, nel senso che molta di questa criminalità è animata, secondo me, dalla paura del futuro, cioè determinati gruppi sociali hanno paura di perdere dei privilegi perché potrebbero cambiare la situazione politica, eccetera, e quindi accumulano più che possono, risolvendo il problema esistenziale dei propri figli, nipoti e pronipoti, prima che magari qualcosa succeda che cambi la situazione. Però secondo me la cosa importante è che i potenti non usano soltanto coercizione e violenza e occultamento, diciamo, non è segreta questa cosa. I papers, sì, segreti per modo di dire, lo sapevano tutti queste cose qui. Il fatto più importante è che loro mobilitano partecipazione, ecco, quindi emulazione, e lo dicevano infatti Tocqueville, che diceva i comportamenti degli usurpatori provocano molto spesso ammirazione, cioè se fossi io lì farei la stessa cosa, ed è un po' l'opinione corrente che ogni tanto si sente, no? Questo mi sembra interessante, quindi c'è un misto, diciamo, di coercizione, segretezza, occultamento, ma anche partecipazione, ammirazione, emulazione, sono questi le diverse variabili che spiegano un po' come si perpetua la criminalità dei potenti.
In questa sua indagine lei ha rivelato delle differenze di natura geografica, cioè se ci sono degli specifici poi per aree, no? della criminalità dei potenti, oppure grosso modo i caratteri sono simili un po' ovunque?
Ma io andrei per settore economico, non so, alcuni settori economici sono particolarmente corrotti, parlo per esempio dell'industria farmaceutica, l'industria delle armi, ovviamente quella, l'industria della finanza, e poi per aree geografiche direi che ovviamente alcuni paesi si distinguono per la situazione endemica di corruzione, addirittura viene accettata normalmente, insomma viene. Si guardi all'Italia, io considero l'Italia l'elite italiana, almeno quella più criminale dell'Occidente, quindi ecco, senz'altro ci sono delle differenze, diciamo. E poi c'è anche un diffuso c'è una diffusa opinione per cui comunque i potenti, anche quando commettono dei crimini, comunque creano ricchezza, mi spiego, creano valore, ecco perché è difficile anche, cioè l'assurdo di una analisi economica, ad esempio, di questa criminalità dei potenti, è che mettere in carcere una persona potente significa impedire a questa persona di svolgere attività produttive, il che, uno potrebbe dire, danneggia l'intera società, l'intera economia, perché queste persone in carcere non producono più valore, beni e servizi, quindi tanto vale mettere dentro i disperati, i quali non producono nulla, sia che siano in carcere che siano in libertà, e per cui quindi la loro punizione dei disperati non determina nessuna perdita di valore dal punto di vista economico. Ecco, anche questo una straordinaria spiegazione, no, dell'idea di utilità in economia che ci danno i nostri colleghi economisti.
Un'ultima domanda, professor Ruggero, sì, prima di salutarla. La criminalità dei potenti è in qualche modo legata poi anche al tessuto sociale su cui quella criminalità finisce per agire, quindi non tanto i potenti ma tutti gli altri, se in qualche modo non finiscano per essere, per creare un tessuto, certo, che permette lo sviluppo di quel tipo di criminalità. C'è un elemento anche culturale che incide sulla diffusione o meno della criminalità dei potenti?
Certo, qui mi rifaccio alla vecchia scuola positiva della criminologia italiana, quella tanto denigrata, nella quale però Enrico Ferri diceva: guarda, rispetto per le leggi non viene stabilito soltanto attraverso le polizie e le galere, ma attraverso l'esempio che l'elite, le classi dirigenti danno, per cui diffondono il rispetto per la legalità, mentre quello che viene diffuso oggi è il rispetto per gli illegali, per i criminali. Ecco.
Professor Vincenzo Ruggero, io la ringrazio per essere stato con noi stamattina. Ricordo che non solo quelle che avete sentito, ma molte altre di più sono contenute nel suo libro Perché i potenti delinquono, ed è un'indagine accurata che il professor Ruggero ha fatto in questo volume, uscito pochi mesi fa per i tipi di Feltrinelli. Grazie ancora e buona giornata.
È stato un piacere, arrivederci.
A presto.
Salve.
Vincenzo Ruggero, sociologo, direttore del Crime and Conflict Research Center presso la Middlesex University di Londra. Con lui abbiamo iniziato ragionando attorno alla questione e alle rivelazioni dei Panama Papers. E noi chiudiamo la puntata di oggi restando sul tema dei Panama Papers su un aspetto tecnico o prevalentemente tecnico, e cioè come è stato possibile che si sia riusciti a mettere le mani su quella enorme mole di dati che erano custoditi in quello studio legale Mossack Fonseca di Panama. E tra un istante cercherà di spiegarci il nostro prossimo ospite. Buongiorno e benvenuto a Fabio Natalucci. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Fabio Natalucci è ethical hacker e poi information security author. Allora, io lascio così queste espressioni perché chiedo a lei poi di spiegarci brevemente, Natalucci, che cosa significano. Hacker etico.
Certo, l'hacker etico è, diciamo, un hacker che con il cappello bianco, si dice di solito. È un hacker al servizio magari di un'azienda o che rispetta una certa etica, quindi non può fare violazioni di siti per scopi illeciti.
Ecco. Ok, ed Information Security Author?
Information Security Author è un autore che parla di temi di sicurezza informatica e di infosecurity.
Allora, io dicevo poco fa che con lei avremmo visto ancora un aspetto apparentemente tecnico, ma probabilmente non è soltanto tecnico, della vicenda dei Panama Papers,
certo,
e cioè come si è arrivati a quei dati. Noi sappiamo che quella mole di dati è stata esaminata, studiata, e ancora adesso lo stanno facendo i giornalisti del consorzio di giornalismo investigativo, sono quasi 400 in diversi paesi del globo, ma a loro quei dati sono arrivati. Come è stato possibile in qualche modo hackerarli, prenderli da quello studio legale di Panama?
Il sito di Mossack Fonseca era, diciamo, molto vulnerabile a diverse cose. Per esempio, sul loro sito principale era ospitato da un CMS WordPress con varie vulnerabilità. Queste vulnerabilità avevano, appunto, danno la possibilità di accedere direttamente al server, e poi da lì un hacker esperto sa, diciamo, muoversi e riuscire ad arrivare anche a punti critici, certo, all'interno della rete. Da alcune indiscrezioni trovate anche online su fonti, diciamo, attendibili, sono riusciti a violare anche il server mail e diciamo, poi anche i database, dove credo abbiano fatto una sfiltrazione di dati e appunto poi il risultato è quello che leggiamo tutti sui giornali.
Quindi non solo i file con i documenti relativi ai diversi clienti, alle decine, centinaia, migliaia di clienti, ma anche le mail, quindi le comunicazioni?
Sì, anche è stato violato anche il server mail, su un mio articolo ho pubblicato anche come è stato possibile arrivare al server mail che era, diciamo che era vulnerabile a determinati tipi di attacchi e poi è stato trovato anche il nome utente e password all'interno del server. Quindi è stato diciamo, un compito abbastanza semplice.
Devo dire che mi colpisce il fatto che lei dica che il compito è stato abbastanza semplice, perché uno immaginerebbe che se quello studio legale, che tra l'altro non era uno studio legale secondario di Panama, presentava queste vulnerabilità, come questo in qualche modo è stato possibile, nel senso che era una incapacità, insufficienza di gestire il segreto, mi viene da dubitare fortissimamente su questo. Come mai le dice che era facilmente vulnerabile?
Sì, perché alla fine le vulnerabilità individuate sui siti di Mossack Fonseca erano diciamo, vulnerabilità note, un po' chi è diciamo, un po' esperto nel settore, erano abbastanza semplici, quindi erano diciamo, ricavabili anche da scan massivi o facili da individuare. Ecco. Quindi ho detto semplice perché a un occhio esperto questo tipo di vulnerabilità risultano semplici da esploitare. Ecco.
Se uno volesse capire da dove arrivava la mano che ha prelevato questi dati, secondo lei è possibile, in teoria, ci sarà qualcuno che lo starà già facendo o lo ha già fatto o lo farà?
Beh, sicuramente spero ci sia qualcuno che sta gestendo questo incidente di sicurezza. Purtroppo l'attribution di un attacco è una delle cose più complicate da individuare su un attacco informatico, proprio perché è possibile nascondersi attraverso altri server, da fare attacchi da altre nazioni, quindi l'attribution di un attacco non è mai ben definito, a meno che non si abbiano delle prove certe e concrete di quell'attacco, ma è molto difficile. Ho letto dai giornali che l'FBI appunto utilizzava anche Mossack Fonseca per le sue operazioni di copertura in tutto il mondo, quindi da quello che si vince dicono che sia possibile un coinvolgimento degli Stati Uniti, diciamo sono chiacchiere, insomma, giornalistiche.
Secondo lei non sono fondate. C'è ancora una questione che voglio chiederle prima di salutarla, perché ormai siamo arrivati quasi alla conclusione della trasmissione. Rendere, diciamo così, non solo vulnerabile, ma praticare quel tipo di hackeraggio per chi si occupa di gestione della sicurezza, dell'informazione e dei dati, vuol dire che su quello studio legale, ma probabilmente anche su Panama, saranno in molti a metterci sopra una croce, cioè lì non ci riporteranno probabilmente non nell'immediato i propri soldi. Questo significa che l'hackeraggio su quello studio legale farà spostare la custodia di dati ritenuti segreti, riservati, altrove? Cioè in genere accade questo, quando un luogo viene violato, la massa di dati che devono rimanere segreti, riservati, si sposta altrove?
Beh, io credo che non ci fosse solo Mossack Fonseca lì a Panama a fare questo tipo di lavoro. Quindi se non sarà poi Mossack Fonseca, magari se ne creerà un'altra società. Ecco. I posti in cui nascondere denaro al mondo sono diversi. Basti pensare anche a Lussemburgo, a Monte Carlo, quindi non per forza da individuare, ecco, in un paese come gli Stati Uniti, come ho letto dalle notizie. Ecco.
Fabio Natalucci, io la ringrazio, siamo arrivati al termine della trasmissione, la saluto e le auguro una buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata.
Buona giornata. Fabio Natalucci, ethical hacker, avete sentito la definizione che lui stesso ha dato della sua attività, del suo mestiere, del suo lavoro. questa ipotesi a cui faceva riferimento, ovviamente, del fatto che dietro quelle rivelazioni dei Panama Papers potrebbe esserci un interesse che risiede negli Stati Uniti, che arriva dagli Stati Uniti, perché ad esempio questa mattina un'intervista su Repubblica di Hervé Falciani, l'uomo, lo ricorderete, che aveva passato quella lista di decine di migliaia di clienti del colosso bancario britannico HSBC, Falciani dice: beh, se hanno colpito, l'hackeraggio ha colpito Panama, vuol dire che in qualche modo chi ne beneficerà saranno tutti coloro che riescono a garantire una custodia e una segretezza di dati e di soldi, di patrimoni che stanno altrove. Quell'altrove, dice esplicitamente Falciani, può risiedere negli Stati Uniti, a Miami, nello stato del Delaware, ad esempio. Chiudiamo qui la trasmissione, la linea adesso va alla redazione per il giornale radio. Noi con Memos ci risentiamo domani alle 13, come sempre. Una buona giornata a tutti da Lele Liguori.